Quindi anche lei l'altra sera era in quel gruppetto che cantava San Martin me manda qua?
Non direi, perché insomma sono un po' grandicella per farlo, però sono stata felicissima davvero di vedere finalmente i bambini che sono tornati a cantare San Martin anche ad Agordo, nelle frazioni, insomma, e che così hanno rivisitato questa tradizione. E ancora più contenta perché non avevano una mamma o due o tre o quattro al seguito, ma erano responsabili di se stessi, e questo è molto importante per i bimbi, anche perché la zona dove sto io è molto tranquilla.
Che belle le tradizioni, prof, che belle le tradizioni.
Sì, proprio, come quella di cominciare una trasmissione e di portarla avanti, giusto?
Eh sì, questa l'abbiamo iniziata, cos'è, qualche anno fa, due, tre anni fa,
2012.
No? 2012, quindi sono 14 anni?
No, 12 questo anni. È il tredicesimo.
Oh prof, la matematica non è il mio mestiere.
Parliamo dopo di matematica, parliamo dopo, ti interrogo.
Senta, a proposito di 2012, visto che lo ha citato, no? Nel 2010-12 dice il testo: in tutti i paesi del mondo è iniziato a crollare lo stato di benessere psicologico degli adolescenti. Chiaramente l'aumento è quello delle malattie mentali.
Esatto, malattie mentali, anche se non sono malattie che abbiano la febbre, eccetera, le malattie mentali, ma sono quelle cose come stati psicologici di malessere, ansia, depressione e con tutte le conseguenze, sì, e appunto e in tutti i posti del mondo. Quindi qualcuno ha cercato la correlazione tra questa cosa e qualcosa che fosse contemporaneamente avvenuto nel resto del mondo, trovandolo con studi scientifici. 33 studi scientifici ci sono su questo argomento, fatti soprattutto da un certo signor Hind, e ha trovato che la correlazione, cioè c'è un'altra cosa che è successa in quegli anni là in tutto il mondo, ed è stato il passaggio del cellulare, quello che serviva solo a telefonare, per spiegarsi, allo smartphone, dove cosa c'è in più? C'è una grande capacità col collegamento in internet e con la macchina fotografica e la telecamera. Altra cosa che è successa in quegli anni, da Facebook, che esiste ancora ma che era diciamo il principe dei social, si è passati a Instagram. E Instagram ha anche lui un'altra cosa che è molto diversa, che è quella, lo dice la parola stessa, instant, è istantaneo, cioè cambia in continuazione, per cui uno deve continuare, viene preso dall'ansia e continua, deve essere sempre collegato per seguire i mutamenti o cambiare la propria immagine, no? Ecco, queste due cose sono correlate con questo aumento, questo schizzare in alto dei dati sul stato di cattivo stato di salute mentale dei nostri ragazzi. Perché? Perché in quegli anni lì i ragazzini dovrebbero vivere la realtà vera, dovrebbero esercitare il proprio corpo proprio fisicamente nel gioco all'aria aperta o anche in casa o con lo sport, e psicologicamente nella relazione fisica con gli altri, non nella relazione virtuale dove posso cambiare me stesso quando voglio perché metto un'altra immagine, dico che sono io, dove non guardo negli occhi nessuno, per cui non passa quell'empatia che noi abbiamo come esseri umani, come animali sociali, no? E questo è molto preoccupante, dicono gli esperti, chi se ne intende, perché nella fascia 10-14 anni il cervello non è ancora completamente formato, sta ancora formando quella parte che è la corteccia cerebrale esterna, che è quella con cui io rifletto e ragiono, e quindi la loro mente non è ancora preparata a districarsi in una realtà complessa che è quella del virtuale collegato al reale, cercando di capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è vero e cosa è falso. Questo porta appunto a stati d'ansia e porta a tutti quei guai che noi vediamo adesso nel mondo degli adolescenti.
Senta, cosa dicono gli esperti? Perché sicuramente c'è l'esperto di turno importante, no?
Sì, sì, ci sono gli esperti di turno importanti che sono questi che studiano con studi scientifici, con i gruppi di controllo, eccetera, e che poi sperimentano in seguito a questo, no? E quindi sono cose scientifiche. E, cosa dicono? Propongono quattro cose. di non dare lo smartphone fino alle superiori. Se abbiamo bisogno di comunicare, diamogli un cellulare semplice, un vecchio cellulare, costa anche meno.
Microtac.
Sì, che a scuola assolutamente, anche alle superiori, non si usino gli smartphone, neanche per la didattica.
No social?
No social fino almeno a 16 anni, perché non si è in grado ancora di controllare la relazione, bisogna che prima la relazione si impari a farla dal vero. Più gioco fisico, gioco reale, senza supervisione e con una certa quantità di indipendenza. Ecco, questo consigliano. Quindi sono cose che non costano, sono cose però che devono venire fatte dalla collettività, cioè da non solo un genitore in una classe che si mette a far questo perché il suo figlio si sentirà il povero scalognato di turno, no? Ci sono dei progetti che portano avanti il fatto che i genitori si mettano in rete, eccetera. Sono quelli anche qua localmente, quelli di scuola in rete. Scuola in rete.
Sono molto attivi.
Sì, sono molto attivi, e però bisogna che i genitori partecipino agli incontri. Oppure, tra l'altro, questi incontri poi vengono rimessi in internet, quindi si può anche vederli stando a casa o ascoltandoli semplicemente, perché le conferenze si ascoltano più che vederle, no?
Scusi se ho rotto il protocollo, ma nel pacchetto di appunti che lei mi fornisce settimanalmente questo argomento mi aveva particolarmente incuriosito. Senta, invece ci sono due cose da ricordare in questa settimana ai nostri sì. ascoltatori, no? Quali sono?
Allora, sono due cose molto belle. Una è la settimana di Io Leggo Perché, che abbiamo già citato la volta scorsa, dal 9 al 17, chi compra un libro per ragazzi nelle librerie che si sono rese disponibili, lo compra per regalarlo a una scuola, può scegliere la scuola, qui partecipano quasi tutte le nostre scuole. Perché? Perché leggere è importante e perché l'abitudine alla lettura viene soprattutto, cominciando dai primi anni, quando comincio a leggere, associandola al piacere di leggere, quindi non a dei libri o scritti come nell'Ottocento, oppure pesanti senza figure, oppure quelli di scuola, ma bisogna associarli a qualcosa di piacevole, quindi libri apposta scritti per i ragazzi di oggi, come sono quelli che si trovano adesso. E posso dirne due?
Certo.
Che sono gli ultimi che ho visto che mi sono piaciuti tantissimo. Uno si chiama Il Ghiribizzo, ha dei disegni molto belli. Il Ghiribizzo racconta con poche frasi, per cui leggibile anche da bimbi che abbiano da poco cominciato a leggere, oppure glielo leggo insieme con loro, anche a quelli che non sanno ancora leggere. Racconta la storia di un bimbo a cui viene il ghiribizzo. Sappiamo cos'è il ghiribizzo, l'estro, diciamo, un altro ghiribizzo che dà fastidio e quindi viene mandato via, il ghiribizzo, non il bambino. Il bambino diventa buono, triste, eccetera, ma assieme con lui diventa triste tutto ciò che c'è attorno, fin tanto che puntini puntini indovina come va a finire. È un libro educativo anche per i genitori, perché il ghiribizzo dei nostri bambini ci disturba a volte, no? E invece dobbiamo partecipare al loro ghiribizzo, perché il loro modo di essere, c'è un bambino vivace, non è un bambino cattivo.
Quindi se io arrivo in pizzeria e c'è un bambino che mi urla addosso, io dovrei a quel punto fare uguale, urlare anch'io.
No, però puoi, invece che fare una brutta faccia, qualcosa però lo puoi fare, ti metti a fare il pagliaccio anche tu, non a urlare, a fare qualcosa di simpatico, pur stando nelle regole.
E lei dice che facendo così il bambino si risiede a tavola, mangia e non disturba più?
No, il bambino entra in relazione con te e
allora,
si tranquillizza un po'.
Allora peggiora la situazione.
No, non peggiori la situazione. Beh, insomma, questo è uno, il ghiribizzo. E quell'altro è un altro molto carino, Le incredibili avventure dei 10 calzini spaiati. Ognuno di questi calzini ha una sua personalità, a seconda che è un calzino da montagna, un calzino di lana d'angora, eccetera, e trova una sua soluzione al suo essere spaiato, facendo del bene, tra l'altro. È molto pieno di fantasia questa cosa, ma ogni calzino è anche un carattere da seguire, con disegni belli, eccetera.
E poi c'è la giornata della gentilezza, prof.
Sì, che è proprio oggi quando andiamo in onda, e quindi buongiorno.
Salve prof, come va?
Grazie.
Che bello vederla.
Sì, ho cose, ma non fatte stucchevoli per prendere in giro la gente, come stai facendo tu adesso, bensì.
Allora, sì, ero sincero.
Sì, ma il tono di voce, hai sbagliato tono di voce.
Sì.
Eh sì, perché dal tono di voce io ho colto che c'era la presa in
perché
giro.
Perché non me l'ha detto 50 anni fa, quando ho iniziato ad andare a Morose? Poteva essere utile.
Sì, sì, ma perché non ci conoscevamo probabilmente, oppure perché eravamo coi conflitti di interesse. Lascia perdere. Allora, dicevo, mercoledì 13.
Professor Fogliata, non fraintenda, per cortesia.
No, no, io ero già grande, eri tu che andavi amorosa quella poca sì, lì, però 50 anni fa.
Toy boy sono sempre stati di moda, però Fogliata non... È un fraintendimento, no. mi creda.
Allora,
per chi non lo sa, Fogliata è suo marito, e sì, non l'autunno.
Sì, era ben altra la persona che generava conflitti di interesse, era qualcuna delle, forse delle figliuole. Allora,
certo che sì, non svegliamo Altarini. Però.
Sì, andiamo avanti con la trasmissione seriamente. Ste parole della gentilezza, che sono, cioè la settimana della gentilezza ci invita ad essere gentili, non per essere col bon ton, ben educati, far passare prima dalla porta, eccetera, ma perché attraverso un atteggiamento di gentilezza io entro in empatia con la persona che ho davanti, e questo serve a tutti per avere di riscontro una persona che è quella con cui io sono stato gentile, che mi risponde nella stessa maniera, e ci calmiamo tutti, e partendo dal nostro piccolo, forse, chissà, arriviamo anche a dirimere qualche conflitto più pesante.
Senta prof, sono entrati in servizio 200 dirigenti scolastici
oggi,
nuovi,
lunedì,
quindi parliamo di immissione in ruolo nella nostra regione.
Sì, noi non ne avevamo più, avevano esaurito la graduatoria, eccetera, quindi 200 che ovviamente vengono da via, pazienza, perché dico pazienza non perché non siano ottimi, ma perché cercheranno probabilmente di tornare a casa loro, perché hanno sbloccato alla fine di, tra fine ottobre, un concorso in cui loro avevano diritto di entrare in ruolo, ma era bloccato da dei ricorsi. L'hanno sbloccato e ne avremo anche noi qua in provincia, in particolare al comprensivo di Cencenighe arriva la professoressa Giovanna Spataro, cui io faccio i migliori auguri di lavoro.
Giovanna Spataro.
Mm.
Ce l'ha fatta, perché quando ci siamo sentiti sabato mi ha detto lunedì mi informo. Brava,
sì,
prof.
Sì, sì, ho spulciato finché ho trovato.
E da dove arriva la professoressa Spataro?
Questo non mi è dato di sapere, penso da via comunque, però non vuol dire niente, cioè
anzi,
benvenga, anch'io sono venuta da via.
Se poi
mille anni
se
fa.
Se poi ha trovato alloggio ancora meglio, che non è facile.
Certo,
è uno
benissimo.
Dei problemi.
Di chi vuole venire a lavorare qui, certo.
La cooperativa di San Vito per Selva di Cadore è alla disperata ricerca di un alloggio e dice: siamo pronti anche a comprare, basta che ci diciate dove mettiamo i nostri dipendenti.
Sì, perché questo dell'overtourism è questa vacca d'oro che è il turismo, però ha questa contropartita che ci serve personale, e personale non solo tende a non prendere questo tipo di lavori, mentre abbiamo, e lo si vede dagli iscritti alla scuola alberghiera, all'istituto alberghiero, perché è più comodo un orario dove le vacanze siano pari a quelle degli altri, mentre chi fa turismo ha le vacanze invertite, no? Ma anche perché sti ragazzi non trovano alloggio dove devono andare.
Scuola aperta, partecipa anche tu, siamo entrati in questo periodo importante, prof, il Follador ha aperto i giochi già nello scorso fine settimana.
Benissimo, anche se il discorso dell'orientamento, oltre che per la conoscenza di quali siano gli sbocchi possibili ai ragazzini di terza media, deve passare attraverso un ragionamento di capire se stessi cosa si vuole andare a fare, più che seguire certe volte gli specchietti per le allodole, non me ne voglia nessuno, oppure l'amico che va in quella scuola lì. Senz'altro è importantissimo che si conosca cosa sono le scuole, cioè che si sappia che materie ci sono, che orari ci sono, e parlare soprattutto, non smetterò mai di dirlo, con gli alunni di quella scuola, che ti dicano quali sono i pregi e i difetti dal loro punto di vista, cioè quali sono i punti di forza che uno deve avere e quali sono i punti di debolezza, che se uno li ha in quella scuola non sono poi così importanti.
Nella giornata della gentilezza non possiamo non parlare di comportamenti, e questa volta i comportamenti li leghiamo, cara prof, al decreto legge 150.
Sì, quello famoso del voto in condotta che porta alla bocciatura, che c'era anche prima tra l'altro, e del cambio del nome dei voti delle elementari, e quello anche dei discorsi sulla sospensione, no? Cioè sulle punizioni. Allora io lo prenderei dal punto di vista di, e non è la legge in vigore perché il decreto è stato messo in gazzetta ufficiale, ma mancano i decreti attuativi, quindi in teoria per 180 giorni ancora tutto come prima. Io lo prenderei dal punto di vista positivo. Allora, una mamma che andando a prendere il proprio ragazzino a scuola, la vedi che quando il bambino sale in macchina, lei scuola media, gli batte il 5 e esulta come fosse qualcuno avesse fatto gol. Allora ti chiedi perché, scopri che è perché ha preso 6 più in matematica. Cavolo, qualcuno può dire
sei lui, più un genio, beato lui.
Ecco, tu dici così, qualcun altro invece potrebbe...
altro che 5, sei certo. Stato a battere tutto il giorno il 5.
Ascolta, ma c'è chi invece reagisce magari dicendogli solo 6 più... potevi fare meglio? Ecco, allora chi reagisce come te dicendo altro che, quello rinforza suo figlio. Lo rinforza perché la prossima volta, quando si troverà di nuovo di fronte a un compito di matematica, dirà: se quella volta ce l'ho fatto e non avevo copiato, vuol dire che ce la posso fare ancora. Si scatena dentro di lui tutta una serie di meccanismi, perché il nostro cervello non è scollegato dal nostro corpo, che gli danno quel senso di positività che lo aiuterà a fare bene il prossimo compito di matematica. Se io invece gli dico solo, ecco, faccio il contrario, scateno l'emozione negativa. L'emozione negativa resta tra l'altro impressa nella memoria più di quelle positive, e la prossima volta quel compito di matematica futuro verrà affrontato con minore entusiasmo e minore possibilità di successo. Ricordatevene.
Punizioni, prof, prenda appunto, compiti a casa, ne parliamo nella prossima puntata perché siamo allo scadere.
Ah sì, abbiamo cioccolato troppo.
Anche per oggi è stato bello.
Va bene, abbiamo scherzato anche un po'. Scusateci, ma ogni tanto bisogna tirarsi su.
Salve prof.
Arrivederci.